Souffle sur mon âme, souffle sur mon âme, doux esprit, souffle sur mon âme. Souffle sur mon âme, souffle sur mon âme, doux esprit, souffle sur mon âme.
Qui combat pour moi? Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je suis lutté pour ta gloire, car mon bouclier, ma victoire, pas pour moi. Jésus a parlé. Je fais un matin. Sauvez, 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 je me glorifie. On a dès le ciel, on a dès le ciel ma vie. Bientôt à Dieu.
Saluto tutti voi nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Per me è un grande privilegio essere qui oggi per condividere la preziosa parola di Dio con voi, sapendo che cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio rimane per sempre. Se noi rimaniamo nella parola di Dio, rimarremo pure con il Signore per sempre. Così l'enfasi oggi è di rimanere nella parola di Dio. Proprio come Gesù Cristo era la parola stessa manifestata in carne, e tutte le promesse dell'Antico Testamento furono adempiute in Lui, così la sposa di Gesù Cristo è carne della sua carne, ossa delle sue ossa. Proprio come Eva fu presa da Adamo e dopo presentata ad Adamo, così la sposa è stata presa da Cristo quando il costato fu aperto sulla croce del Calvario, il sangue fu sparso ed ebbe luogo la redenzione. Ecco quando la sposa fu presa dallo sposo. Dunque noi siamo parola della sua parola, spirito del suo spirito. Noi siamo uno in Lui, aspettando il momento di essere portati a casa nella gloria. Noi siamo una generazione veramente privilegiata. La parola di Dio non è mai stata rivelata come nel nostro tempo. In 2000 anni, da quando gli apostoli vissero sulla terra, tutto il piano di Dio non è mai stato fatto conoscere come viene fatto proprio ora. Persino se guardiamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento, l'armonia è là. E fratelli e sorelle, ascoltate questo. Ora il tempo è giunto. Il momento di ascoltare la parola di Dio è rivelata a voi per mezzo dello Spirito Santo. Per favore, aspettate la rivelazione divina proprio ora, mentre la parola viene predicata. Ed io vi dico perché. Se non ricevete la rivelazione, nel momento in cui il Signore vi parla per mezzo della sua parola, allora voi cominciate a pensare, e dopo viene il nemico e vi dà dei pensieri. Ma Dio dà rivelazione, non interpretazione, rivelazione. E così noi comprendiamo per la grazia di Dio che questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio di ricevere la vera parola di Dio e ricevere rivelazione da Dio. Come in Luca capitolo 24, quando il nostro Signore cominciò a parlare riguardo a ciò che disse Mosè e ciò che dissero tutti i profeti, egli aprì il loro intendimento affinché potessero conoscere le scritture nel loro adempimento. Così, se il Signore ci parla per mezzo della sua parola, quello è il momento in cui Egli apre il nostro intendimento per conoscere la scrittura che Egli ci annuncia tramite rivelazione divina. E quella è la differenza tra la vera sposa di Cristo, che ha la rivelazione di Gesù Cristo, e tutti gli altri che hanno le loro interpretazioni. Ci sono numerose domande. Io non so se potremo rispondere a tutte. Tuttavia voglio che comprendiate, se qualcosa non è insegnata nella Scrittura, non la credete, non la ricevete. Lo ripeto, se qualcosa non è insegnata nella Scrittura, non la ricevete, non la credete. Deve essere la parola di Dio dall'inizio alla fine. Certe persone desiderano conoscere in merito ad Abramo ed i santi dell'Antico Testamento, perché c'è un insegnamento che dice che loro non sono nella gloria perché sono vissuti nell'Antico Testamento. Quello è totalmente sbagliato, perché Gesù Cristo dice: noi siederemo con Abramo, Isacco e Giacobbe nella gloria. Nell'Antico Testamento loro aspettavano la redenzione. Tuttavia loro credevano nella redenzione. Credevano nel perdono dei peccati. E noi guardiamo indietro e crediamo pure. Se leggete in Ebrei capitolo 11, Ebrei capitolo 11, nel verso 9 noi leggiamo: per fede soggiornò nella terra promessa, come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Miei cari fratelli e sorelle, Abramo è chiamato il padre della fede, perché egli credette Dio. Se voi credete in Dio, allora siete figli di Abramo, siete figli di Dio, perché credete alle promesse di Dio. Io non so perché è accaduto, tuttavia ci sono sempre nuovi insegnamenti e nuovi insegnamenti. Io non lo comprendo. Sono soddisfatto con l'insegnamento della Sacra Scrittura. Così, miei cari amici, cari fratelli e sorelle, non ricevete alcun insegnamento che non è in accordo con la parola di Dio. Dico questo di nuovo: cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. E voi dovete rimanere nella parola di Dio, e la parola di Dio deve rimanere in voi, e dopo voi lo farete per la grazia di Dio. Rimanete nei limiti della parola di Dio. Ecco perché Gesù Cristo disse: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Dopo alcuni credono nell'ottavo messaggero, io non so perché, ma ci sono tutti questi diversi insegnamenti. Ma se leggete nelle Sacre Scritture, dovete comprendere in quale collegamento una scrittura è scritta. Se andate nel profeta Gioele, se andate nei diversi profeti, Dio ha usato diversi profeti per condividere con noi i diversi avvenimenti. E specialmente in Michea capitolo 5, dove siamo già informati di quello che accadrà quando il popolo di Israele ritornerà nel proprio paese. Qui dice nel verso 5, in Michea capitolo 5, in merito agli Assiri e in merito ad altre nazioni e riguardo a 7 pastori e 8 principi. Lasciatelo lì dov'è, lasciatelo così com'è. Non è in collegamento con la Chiesa del Nuovo Testamento, niente affatto. Una domanda: il fratello Branham si è riferito a quella scrittura? L'Apostolo Paolo si è riferito a quella scrittura? Hanno applicato quella scrittura alla Chiesa o a qualche messaggero nella Chiesa? No! Dite no! Ognuno dica no! No! Noi dobbiamo comprendere e voglio che siate seri. Non giocate con la parola di Dio. Eva non prese seriamente quello che Dio le disse. Quello fu il più grave errore. Noi dobbiamo prendere seriamente quello che Dio dice nella sua parola. E ci sono altri fratelli che affermano di essere ordinati da Dio secondo Matteo capitolo 13. Per togliere tutti gli ostacoli nel regno di Dio. Essi pensano di avere una chiamata, ma la Bibbia dice che Dio manderà i suoi angeli per toglierli. Non un uomo. Sarà Dio a farlo. Non un uomo. Così, voi dovete essere d'accordo con la parola di Dio. E io vi chiedo nel nome del Signore, quando qualcuno dice qualcosa, leggete quello che la Scrittura dice prima, leggete quello che la Scrittura dice dopo, per conoscere il contesto, per conoscere il contesto in cui la Scrittura è scritta. È la mia preghiera che Dio vi dia uomini ordinati al ministero. Non uomini che vengono per fare divisioni, ma uomini di Dio, ordinati da Dio, piazzati nel ministero. Secondo Efesini capitolo 4, ogni ministero nel corpo di Cristo è posto per l'edificazione della Chiesa. Non c'è distruzione in un ministero che Dio ha ordinato. Non ci sono divisioni con un ministero che Dio ha ordinato. È tutto in armonia con la parola di Dio e con il piano di salvezza. Così il tempo è giunto e per favore ascoltate questo nel nome del Signore. Proprio al principio della Chiesa del Nuovo Testamento non c'erano falsi insegnamenti, né falsi fratelli, né divisioni. Ogni cosa era nell'unità. Tuttavia, quello è stato per un periodo di tempo molto breve e dopo alcuni anni tutte le altre cose sono entrate nella Chiesa. Lasciate che vi dica questo nel nome del Signore. Ora il tempo è giunto per noi di passare nella prima fase. Di uscire da tutte le cose che sono venute dopo e passare nella diretta armonia con Dio, con la sua parola e gli uni gli altri. Quella è la totale restaurazione di tutte le cose, la piena armonia del corpo di Cristo. Gesù Cristo è il capo e noi siamo membra del suo corpo e i diversi ministeri sono per l'edificazione del corpo di Cristo. Così noi crediamo secondo la Scrittura che Dio ha mandato un messaggio per il più grande scopo, per chiamarci fuori da ogni confusione. Ed io chiedo ad ogni fratello nel nome del Signore di fermarsi con ogni insegnamento che non può essere sostenuto dalla Bibbia. Non portate divisioni. Ritornate a Dio. Ritornate alla Sua parola. Io ho avuto una telefonata da Johannesburg proprio prima di partire per questo viaggio. E sapete cosa disse quella cara persona nella telefonata? Fratello Frank, per favore, dici fino a quando soffriremo con i problemi che hanno i predicatori. Era una sorella di una chiesa che aveva osservato i problemi in mezzo ai predicatori anno dopo anno. Ed ella piangeva dall'altro capo del telefono. Disse: fratello Frank, fino a quando soffriremo come chiesa con i problemi che ci portano i predicatori? Quando verrà il tempo in cui Dio potrà avere la sua via? Ciò ha toccato il mio cuore, perché i predicatori recano problemi, provocano separazioni, però un ministro mandato da Dio non verrà con le speciali rivelazioni. Egli predicherà tutto il consiglio di Dio. Un vero uomo di Dio non porterà discepoli dietro di sé, ma egli seguirà Cristo e dirà, come disse l'Apostolo: seguite Cristo come io seguo Cristo. Così comprendiamo dalla parola di Dio, questo è il tempo della decisione. E la decisione che prendete ora sarà valida per tutta l'eternità. Dunque, per favore, comprendete dalla parola di Dio che la venuta del Signore è molto vicina. E voi dovete riconoscere ancora alcune scritture che leggeremo dalla parola di Dio, specialmente nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 22, Apocalisse capitolo 22, verso 12. Ecco, io vengo presto, e il mio premio è con me, per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. E dopo, il verso 16, io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella mattutina. E lo spirito e la sposa dicono: vieni, vieni. Facciamo parte della sposa? Diciamo tutti: vieni, Signore Gesù. Vieni Gesù, vieni Gesù. Deve essere nel vostro cuore, proprio come una sposa nel naturale. Se ha la promessa di sposare qualcuno, ella si prepara, aspetta il momento, e quando giunge il momento o si avvicina, ella è felice, perché ci sarà il matrimonio. Così comprendiamo che la sposa ha una speciale posizione con lo sposo. Ecco perché leggiamo in Matteo capitolo 25, ecco, lo sposo viene. Noi non abbiamo bisogno di una persona speciale per adempiere Matteo capitolo 25. Tutto ciò che abbiamo bisogno di comprendere è questo, che il messaggio dell'ora è quel grido di mezzanotte, e tutti quelli che fanno parte della sposa dicono: ecco, lo sposo viene, uscite gli incontro. Al riguardo non avete bisogno del fratello Frank, ma tutta la sposa, tutte le vergini avvedute ascolteranno il grido di mezzanotte. Noi prepariamo le nostre lampade, ci prepariamo per incontrare lo sposo. Comprendete questo? Dite amen. Il tempo è passato per gli uomini di essere sulla scena. Questo è il tempo di Dio. Il tempo di Dio. Sapete, molte persone dicono, oppure chiedono, chi presenterà la sposa allo sposo? Io non sono affatto preoccupato riguardo a questo. E alcuni chiedono, chi terminerà l'opera di Dio sulla terra? Lasciate che vi assicuri da Isaia capitolo 28 e Romani capitolo 9, come Dio ha terminato l'opera di creazione, Dio terminerà l'opera di redenzione. E se leggete l'Apocalisse molto attentamente, ci sono sette messaggeri nelle sette epoche della Chiesa, ma ogni volta nei capitoli 2 e 3 la Bibbia dice: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice. Oggi abbiamo molti fratelli che perfino vanno di nazione in nazione e dicono: il messaggero ha detto, il tempo è giunto di ritornare indietro alla parola di Dio, perché il messaggero porta il messaggio. Ma il messaggio che porta il messaggero deve essere rivelato dallo Spirito Santo, lo stesso Spirito Santo che era sopra i profeti e gli apostoli, era sopra il fratello Branham, e lo stesso Spirito Santo deve essere sopra di noi per avere la stessa rivelazione, lo stesso intendimento della stessa parola di Dio. Dunque, poi alla fine, è ciò che dice lo Spirito. Perché se sapete soltanto ciò che dice il messaggero, allora prenderete una dichiarazione da qui e una dichiarazione da lì. Ma se ascoltate ciò che lo Spirito dice, allora prendete tutta la parola di Dio e dopo voi avete tutto insieme in una grande armonia. Così comprendiamo dalla parola di Dio che viviamo alla fine del tempo della fine. E come ho già detto, proprio al principio, il giorno di Pentecoste, in un breve periodo di tempo, la Chiesa del Nuovo Testamento era in diretta armonia con il cielo, sotto la guida dello Spirito Santo. I diversi ministeri erano all'opera e Dio confermava la sua parola. Ed ogni promessa divenne realtà. Io credo con tutto il mio cuore che ora il tempo è giunto per tutti i servitori di Dio, insieme con tutte le assemblee locali, di uscire dalle nostre proprie vie, dal nostro proprio intendimento, dai nostri propri programmi, passare nell'unità come era al principio. Siete pronti? Siete pronti a passare in quell'unità? Nel nome di Gesù Cristo. E dopo noi faremo progressi nel regno di Dio. E la manifestazione dello Spirito Santo sarà vista e udita. Come scrisse l'Apostolo Giovanni, in merito alla verità che rimarrà con noi per sempre. Nella seconda lettera dell'Apostolo Giovanni, noi leggiamo nel verso 2, a cagione della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Sarà con noi in eterno. Non per un certo tempo, ma per tutta l'eternità. Miei cari fratelli e sorelle, noi possiamo andare di scrittura in scrittura. Possiamo andare pure nella lettera di Giuda. E qui abbiamo una dichiarazione veramente importante. Nei versi 3 e 4, diletti, ponendo io ogni studio nello scrivervi della nostra comune salvazione, mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Combattere questa battaglia per la vera fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Noi abbiamo già menzionato Abramo, il padre della fede. Quando egli credette Dio? Nel momento in cui Dio gli diede la promessa. Quello fu il momento in cui egli credette Dio. E quando fu messo alla prova, egli ubbidì a Dio. Secondo Genesi capitolo 22, così ubbidienza e fede vanno insieme con gli eletti. Non solo la fede, ma fede e ubbidienza vanno insieme. Come per esempio in Marco capitolo 16, verso 16, il nostro Signore disse che chi crede ed è battezzato sarà salvato. Dopo voi non potete dire io credo e sono salvato. Il primo passo è la fede. Il secondo è l'ubbidienza. Così, se qualcuno in mezzo a noi questa mattina non è stato ancora battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo, per favore fatelo. Ubbidite alla parola di Dio. La disubbidienza riporta indietro al giardino dell'Eden. Ecco perché la Scrittura dice che Gesù Cristo fu ubbidiente fino alla croce, dicendo: non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E molti pregano ogni giorno: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà sia fatta come in terra, così in cielo. Ogni domenica forse più di 1 miliardo di persone fanno questa preghiera, ma camminano nelle loro vie. Ma i veri figli di Dio camminano nelle vie di Dio per fede, in ubbidienza alla parola di Dio. Fede e ubbidienza appartengono insieme. Così noi comprendiamo da quello che abbiamo letto che dobbiamo combattere per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Tuttavia, nel verso successivo leggiamo: poiché si sono intrusi fra noi certi uomini per i quali già ab antico è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. C'è un insegnamento in molte nazioni in cui si dice che poiché siamo nel tempo della grazia, ognuno può fare ciò che vuole, ed essi dicono che siamo ancora nel tempo della grazia. Così non fa alcuna differenza come viviamo. Oh mio Dio in cielo, la grazia di Dio ci è stata data per redimerci, per fare di noi delle nuove creature. Secondo 2 Corinzi capitolo 5, l'Apostolo Paolo insegna che se uno è in Cristo, egli è una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono nuove. Ecco perché abbiamo dovuto dire ieri: noi dobbiamo pregare Dio di darci un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita, un vero intendimento della grazia di Dio. Nell'Antico Testamento, in Esodo capitolo 33, il profeta Mosè pregò: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie. Se abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio, egli ci farà conoscere le sue vie, ci rivelerà la sua parola. Tutte queste cose sono una realtà. Ogni cosa con Dio è una realtà. Così comprendiamo dalle Sacre Scritture che il fratello Branham era il profeta promesso di Malachia capitolo 4. Forse qualcuno potrebbe chiedere: come possiamo saperlo? Come possiamo provarlo? Miei cari fratelli e sorelle, Dio stesso ha confermato il ministero. Io non ho bisogno di confermarlo, come con Mosè, come con Elia e con i profeti. Dio stesso confermava quel ministero. E io vi ho detto ieri: egli predicò soltanto circa 1100 sermoni. Tuttavia, 1615 volte il fratello Branham disse: così dice il Signore. Egli vedeva una visione, persino quando venne in Germania, egli non parlava alcuna parola di tedesco. Ed ogni persona che veniva per la preghiera, il fratello Branham aveva una visione. Egli vedeva la persona, poteva parlare con la persona e diceva: tu vieni da Amburgo, sei un'infermiera che lavora in ospedale. Ti ho vista in ospedale mercoledì della scorsa settimana durante la pausa di mezzogiorno. Sei andata nella tua stanza ed hai aperto la finestra che dava sul parco ed hai pregato per le riunioni in cui ti trovi. Io ero là, ho visto, ho udito, sono un testimone oculare, sono un testimone auricolare dell'infallibile ministero, lo stesso ministero che aveva Gesù Cristo come figlio dell'uomo nel suo ministero profetico, poiché Mosè disse in Deuteronomio capitolo 18 che Dio avrebbe suscitato un profeta in mezzo ai fratelli e voi dovrete ascoltarlo. Ed ogni anima che non ascolterà quel profeta sarà recisa di mezzo al popolo. Così lo stesso ministero ripetuto. In Giovanni capitolo 1 noi abbiamo la storia di Natanaele e Filippo. Il nostro Signore guardò Natanaele per la prima volta e disse: ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Ed egli chiese: da che mi conosci, maestro? E il nostro Signore disse: prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto l'albero. E l'uomo si inginocchiò e disse: tu sei il Salvatore, sei il Re di Israele, sei il Figlio di Dio. Dopo, quando Andrea portò suo fratello Simone, per la prima volta nella prima riunione, il nostro Signore lo guardò e gli disse: il tuo nome è Simone, il nome di tuo padre è Giona. Ed egli divenne un discepolo. Alla donna al pozzo, il nostro Signore disse: tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Dopo, il nostro Signore poteva dire: andate nel villaggio, c'è un uomo che trasporta acqua, ditegli che avremo la Pasqua a casa sua. Il nostro Signore, nel suo ministero profetico, come figlio dell'uomo, poteva dire: andate, prendete un'asina e il suo puledro, affinché la scrittura sia adempiuta. Zaccaria capitolo 9, verso 9. E dopo la parola di Dio, specialmente in Giovanni capitolo 5, versi 19 e 20, dove il nostro Signore, nella sua umanità, come profeta, disse: il figlio non può far nulla da se stesso, ma quello che vede fare al padre, il figlio lo fa ugualmente. Io, Ewald Frank, ho visto il medesimo ministero. Fu nell'agosto 1955. Non dimenticherò mai il 15 agosto, era un lunedì mattina. Mi trovavo nella reception di un hotel domandando riguardo al fratello Branham e un uomo disse: non ha più bisogno di altre informazioni, tutto il gruppo sta per venire nella reception. Il fratello Branham venne verso di me e le prime parole che gli disse furono: tu sei un predicatore del Vangelo. Fratelli e sorelle, voi non sapete come io mi sentivo. Le mie lacrime cominciarono a scorrere. Io sapevo che la presenza di Dio era là. E dopo, nella riunione, il fratello Branham spiegava come questo ministero, quale ultimo segno per i gentili, ora ha luogo. Perché nella Scrittura ci viene detto che quel segno era stato dato ai giudei ed ai samaritani, ma non ai gentili. Ma ora lo stesso segno, lo stesso ministero, ripetuto nel nostro tempo, è stata l'opera soprannaturale di Dio tramite la stessa potenza dello Spirito Santo. Gli stessi segni e la stessa conferma dell'Onnipotente Dio. Io potrei dirvi molte cose che ho visto e udito, specialmente della bambina di 11 anni che era nata cieca ed ella fu condotta sulla piattaforma e l'interprete disse che ella era nata cieca. E poiché la famiglia veniva dalla Svizzera e il fratello Branham vide una visione e gli disse: tu non vieni da questa nazione, vieni dalla Svizzera e sei nata cieca. E dopo il fratello Branham disse alcune parole e disse: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ed egli si riferì a Giovanni capitolo 14, verso 12, dove Gesù disse: le opere che faccio io le farete pure voi, e ne farete di più grandi. E dopo Dio gli mostrò una visione. Egli vide la ragazza che aveva gli occhi aperti e poteva vedere. È giusto una breve preghiera e dopo egli annunciò la guarigione. E quella ragazza fu guarita all'istante. Ella corse lungo la piattaforma e il fratello Branham la richiamò e disse: per favore, metti il tuo dito sul mio naso, affinché ciascuno possa vedere che tu puoi vedere. E la ragazza ritornò e mise il dito sul naso del fratello Branham. Circa 15.000 persone cominciarono a piangere. Noi piangevamo e piangevamo, perché avevamo visto i giorni della Bibbia. Avevamo visto Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Avevamo visto lo stesso ministero. Noi siamo testimoni oculari, siamo testimoni auricolari. Possiamo dire, come l'apostolo Giovanni, quello che i nostri occhi hanno veduto, che le nostre orecchie hanno udito della parola della vita. Quello condividiamo con voi. Io potrei ritornare indietro a numerose esperienze. Esperienze personali che ho avuto con il fratello Branham. Quando Dio lo usava con il dono profetico, sapete, quando il Signore mi parlò in merito al cibo che dovevo immagazzinare, Tuttavia il Signore menzionò cose naturali quando egli disse che io dovevo immagazzinare del cibo. Egli persino menzionò degli ortaggi, menzionò la farina con la quale si impasta il pane. Egli menzionò tutte le cose di cui avete bisogno per sopravvivere nell'ambito naturale. Ed io credetti che stava per arrivare una carestia naturale e immagazzinammo del cibo naturale. Mio Dio, così tanto per quanto ci era stato possibile. Tuttavia non arrivò alcuna carestia, ma la disperazione venne su di me. Non avevo mai avuto qualcosa così in tutta la mia vita. Io dissi: caro Signore, tu mi hai parlato che sarebbe venuta una carestia. Mi hai detto persino cosa dovevo immagazzinare e non è accaduto nulla. Sinceramente io dissi: Signore, prendi la mia vita. Non posso predicare più. Non posso più vivere. Non lo posso più. E dopo giunse il momento in cui presi l'aereo per andare a vedere il fratello Branham. E la prima cosa che il fratello Branham mi disse: fratello Frank, tu hai frainteso. Pensavi che si trattasse di una carestia naturale ed hai immagazzinato del cibo naturale. Ma Dio manderà una carestia di udire le sue parole. E dopo egli continuò a spiegare che il cibo spirituale è la parola promessa per questo giorno. Egli disse pure che è conservata nei messaggi che sono registrati sul nastro. E alla fine il fratello Branham disse: fratello Frank, aspetta con la distribuzione del cibo finché ricevi il resto del cibo. Così, quello fu alla fine del 1962. Ed aspettai durante il 1963, il 1964, il 1965. Io predicavo, sì, io predicavo. Avevo già fatto un viaggio in India e in diversi paesi in Europa. Ma dopo venne il giorno in cui il fratello Branham fu preso nella gloria. E dopo arrivò il giorno del funerale, che ebbe luogo l'11 aprile 1966. Io fui l'ultima persona a vedere il fratello Branham nella bara. Piansi amaramente. Non ho mai pianto in vita mia così tanto quanto pianto quel giorno. E chiesi al Dio del cielo: per favore, fammi sapere come può essere la sposa preparata senza questo ministero. Perché io sapevo che il fratello Branham era un uomo mandato da Dio. Sapevo che lui aveva il messaggio dell'ora. Ma ora egli era stato preso e noi eravamo ancora sulla terra. Così il mio cuore era straziato. Ma la sera dello stesso giorno, questa volta non una voce, ma parlò nel mio cuore: ora il tuo tempo è giunto. Ora il tuo tempo è giunto di distribuire il cibo che è stato immagazzinato. Ed io non dico questo per dichiarare qualcosa di speciale, ma dico questo perché è vero. Ognuno si aspettava che il fratello Branham risuscitasse. Per due ore essi cantarono Sol Abifè, Sol Abifè. ma non accadde nulla e il fratello Branham fu sepolto. Tuttavia, quando ritornai nella mia stanza d'albergo, la pace di Dio venne nella mia anima. Qualcosa di meraviglioso. Quanti di voi conoscono la diretta presenza di Dio? Quanti conoscono la presenza di Dio? Quando la pace di Dio inonda la vostra anima, quando semplicemente vi riposate in Dio, e dopo parlò nel mio cuore, ora il tuo tempo è giunto di distribuire il cibo che è stato immagazzinato. Nell'aprile 1966, neanche un solo sermone del fratello Branham era stato stampato. Neanche uno. Fu il fratello Frank che radunò i fratelli a Jeffersonville il 12 e il 13 aprile, dopo il funerale del fratello Branham, chiedendo loro di stampare le predicazioni del fratello Branham, poiché dovevamo tradurle in diverse lingue e perciò avevamo bisogno delle predicazioni stampate. Così, poiché Dio nella sua prescienza ha pianificato ogni cosa in anticipo, perciò, sin dal momento in cui il fratello Branham fu preso nella gloria, iniziò la fase successiva del ministero. Nessuno sulla terra può negare ciò. Così, per la grazia di Dio, noi guardiamo indietro a molti anni. Ora a più di 40 anni, in cui il messaggio dell'ora è stato portato fino all'estremità della terra. E con ciò è adempiuto quello che fu detto al fratello Branham l'11 giugno 1933. Come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. 41 volte il fratello Branham ha fatto questa affermazione. 41 volte la stessa affermazione. E dopo egli dice: non sono io che dovrò precederla, ma il messaggio precederà la seconda venuta di Cristo. Forse dovrei menzionare ancora una cosa, poiché il nostro tempo volge verso la fine. Ci sono molti che aspettano che ritorni il fratello Branham. Avete sentito parlare in merito a ciò? Quanti hanno sentito parlare della dottrina che il fratello Branham deve ritornare per completare il suo ministero? Avete sentito parlare di ciò? Fatemi vedere le vostre mani. Beh, non tanti. Dunque, non tutti gli insegnamenti arrivano nel vostro paese. Lodi a Dio per quello. Tuttavia, in tutto il mondo c'è un insegnamento che il fratello Branham avrà un ministero nella tenda, perché in una visione egli vide una tenda. Tuttavia, ecco il segreto. Come Dio può mostrare cose naturali e c'è un significato spirituale collegato a quello? Così è in questo caso. Noi non abbiamo bisogno che un uomo di Dio ritorni, perché Gesù Cristo terminerà l'opera. Non un profeta. No, il messaggio prepara la via, ma non per un ottavo messaggero e nemmeno affinché ritorni un profeta. Giovanni il Battista preparava la via al Signore. E la stessa cosa è avvenuta con il ministero del fratello Branham. Ed ora questo accade nella sposa di Cristo. E secondo Efesini capitolo 5, verso 27, Gesù Cristo stesso si presenterà una chiesa senza macchia né ruga. Nessun profeta riceverà la gloria. Nessun apostolo riceverà la gloria. Tutta la gloria va a Gesù Cristo. Egli è l'autore e il compitore della nostra fede. Egli è il principio e la fine. Egli è l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. Così comprendiamo dalle Scritture che Dio ha mandato il suo servitore profeta affinché fosse eseguito un certo compito. Ma dopo egli prende ciò su di sé. E qui c'è un meraviglioso paragone. In Giovanni capitolo 1, due volte Giovanni il Battista indicò Gesù Cristo e disse: questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma Giovanni il Battista non visse fino a vedere la crocifissione. E certe persone prendono quello che il nostro Signore disse in Matteo capitolo 11, dove il nostro Signore disse che Giovanni era più che un profeta. Tuttavia il Signore non disse mai che egli era più che un uomo, perché i profeti profetizzavano e profetizzavano che Cristo sarebbe venuto, che sarebbe venuto il Redentore e che il Figlio sarebbe nato. Essi diedero tutte le promesse, ma Giovanni il Battista non visse fino a vedere la crocifissione. Ed ecco perché il nostro Signore disse: ma il minimo nel regno di Dio è più grande di lui. Matteo capitolo 11, dal verso 10. Persino là voi dovete continuare a leggere. Così nella stessa maniera il fratello Branham annunciava la seconda venuta di Cristo e gli disse: ecco lo sposo viene. Come disse Giovanni il Battista: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il fratello Branham annunciava: ecco lo sposo viene. Ma egli non visse fino a vedere il diretto ritorno di Cristo. Dio non fa mai errori. Tutto ciò che Dio fa, io sono soddisfatto al riguardo. Sono soddisfatto al riguardo. Immaginate soltanto, nel tempo del fratello Branham, egli visitò complessivamente 12 nazioni. Solo 12 nazioni in tutto l'arco della sua vita. Ora noi abbiamo portato il messaggio in più di 150 nazioni. 136 o 137 le ho visitate personalmente e tutto il rimanente ricevono i nostri CD e la letteratura. in tutta la terra, il messaggio va avanti e gli eletti sono chiamati fuori e ritornano indietro alla parola di Dio, ritornano all'unità della fede. Così, per favore, rimanete nella parola di Dio. E non dimenticate mai la dichiarazione del fratello Branham. Solo l'amore perfetto entrerà là. Solo l'amore perfetto. Primo Corinzi, capitolo 13. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se avessi tutta la fede sulla terra da poter spostare i monti, se potessi fare grandi cose, se non ho l'amore, sono nulla. Perché la Scrittura dice: l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori tramite lo Spirito Santo. Oggi abbiamo riunioni carismatiche e, come loro dicono, tutti parlano in lingue. Tuttavia, io ho osservato queste cose. Se voi andate dall'altra parte del mondo, se andate a Taipei, io l'ho visto in televisione, le riunioni carismatiche, ed essi ripetevano le stesse parole che erano state ripetute a Johannesburg e che vengono ripetute in ogni altra città sulla terra. Ripetono soltanto alcune sillabe, alcune parole, e dopo hanno la musica e dicono che quello è lo Spirito Santo. No, non è lo Spirito Santo. Innanzitutto, se noi riceviamo lo Spirito Santo, noi riceviamo l'amore di Dio. E l'amore di Dio è l'amore per la verità. Sempre l'amore per la verità. Perché tutti i grandi evangelisti, persino quelli che hanno conosciuto il fratello Branham, che hanno ammirato il suo ministero, che hanno detto egli è il più grande uomo sulla faccia della terra, perché tutti loro rimangono nelle proprie denominazioni? Perché camminano nelle loro proprie vie e danno l'impressione di essere gli uomini dell'ora? Io conosco gli evangelisti americani. Ho tradotto per loro in lingua tedesca. Non voglio menzionare i loro nomi perché non è giusto. Tuttavia, lasciatemi dire questo. Essi non hanno riconosciuto il giorno della visitazione di Dio. Miei cari fratelli e sorelle, leggete Luca capitolo 19, dal verso 41. Il nostro Signore andò sul monte degli ulivi e lì cominciò a piangere amaramente. Guardò su Gerusalemme e disse: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto. Cos'era? Il popolo di Dio è stato fuorviato dai conduttori religiosi. Questa è stata la tragedia nei giorni del nostro Signore Gesù Cristo. E egli venne ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto, ma cantavano i salmi, avevano le loro riunioni, portavano i sacrifici. Tuttavia mancarono il giorno della visitazione di Dio. La storia si ripete. Ci sono molte riunioni religiose, ma se mancate il messaggio dell'ora, se mancate la parola promessa di Dio per questo giorno, voi mancate il giorno della visitazione di Dio e verrete al Signore in quel giorno e direte, come è scritto in Matteo capitolo 7, dal verso 21, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato? Non abbiamo fatto grandi cose? Non abbiamo noi, non abbiamo noi? E il Signore dirà, dipartitevi da me, io non vi conosco. Miei cari amici, è qualcosa di veramente serio. Verificate ogni cosa con la parola di Dio. Se un uomo non viene con i veri insegnamenti, non lo ricevete. Se un uomo viene con l'insegnamento della Trinità, non lo ricevete. Se egli è un carismatico, lasciate che sia un carismatico. Se dice di essere un profeta, lasciate che lo sia. Ma non lo ricevete. Perché ogni vero uomo di Dio ha i veri insegnamenti della parola di Dio. Così io lo ripeto. Se qualcuno è nell'insegnamento della Trinità, non è nella parola di Dio. La parola Trinità non si trova neanche una sola volta nella Bibbia. La parola Dio Trino non si trova neanche una sola volta nella Bibbia. Il termine Dio il Figlio non si trova neanche una sola volta nella Bibbia. Il termine Dio lo Spirito Santo non si trova neanche una sola volta nella Bibbia. Ma Dio il Padre, 36 volte uno dopo l'altro, da Romani capitolo 1. Così comprendiamo dalle Scritture, dalla diretta rivelazione di Dio, che Dio è nostro Padre nel cielo. Egli ha manifestato se stesso in Gesù Cristo, il suo unigenito Figlio. Quando gli disse, questo è il mio figliolo nel quale mi sono compiaciuto. E in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, noi siamo stati ricevuti come figli e figlie di Dio. Secondo Galati, capitolo 4, verso 4. E siamo stati piazzati indietro nella nostra posizione originale, come figli e figlie di Dio. Tramite rivelazione divina, voi vedete queste cose, perché vi sono fatte conoscere dalla Scrittura. Dunque, Dio ha rivelato se stesso come nostro Padre nel Figlio tramite lo Spirito Santo. Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. Lo stesso Dio, sempre lo stesso Dio. La stessa cosa si applica al battesimo. Neanche un solo battesimo, neanche una sola preghiera, nulla è stato fatto nella formula di Padre, Figlio e Spirito Santo. Neanche una sola testimonianza nella Bibbia. Essi hanno frainteso Matteo capitolo 28, dove il nostro Signore disse di ammaestrare tutti i popoli battezzandoli nel nome. Prima che io possa battezzare nel nome, devo conoscere il nome. Tu lo chiamerai Gesù. Tu lo chiamerai Gesù. Perché gli salverà il suo popolo dai loro peccati. E l'Apostolo Pietro era là quando il Signore diede il grande incarico e comprese che Dio aveva rivelato se stesso come Padre, Figlio e Spirito Santo nel nome del patto del Nuovo Testamento. È il nome del patto. E perciò, nella prima predicazione, il giorno di Pentecoste, l'Apostolo Pietro, sotto l'unzione dello Spirito Santo, diede il primo messaggio e la parola penetrò il cuore della gente. Ed essi chiesero: cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare per essere salvati? E la risposta fu: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Io vi chiedo se avete mai udito le personalità carismatiche, li avete mai sentiti predicare in merito alla Deità nella giusta maniera? Avete mai trovato uno che battezza nel nome del Signore Gesù Cristo? Tutti loro continuano nella dottrina che viene da Roma. Ma la Chiesa del Nuovo Testamento, il corpo di Cristo, ritorna all'insegnamento che è venuto da Gerusalemme. Perché la Bibbia dice in Isaia capitolo 2 e in Michea capitolo 4 che la parola di Dio uscirà da Gerusalemme e l'insegnamento dal monte Sion. L'effusione dello Spirito Santo avvenne a Gerusalemme, fu sul monte Sion, lì fu predicato il primo sermone e perciò l'ultima predicazione deve essere come è stata la prima. L'ultimo battesimo deve essere come è stato il primo. Ogni cosa alla fine deve essere come era al principio. Siete d'accordo con questo? Dite amen. Certamente, certamente. Alleluia. Lode al Dio Onnipotente. Siete stati chiamati fuori? Siete pronti a seguire il Signore? Siete pronti a continuare avendo i ministeri e nell'unità? Quanti di voi, ora parlo all'assemblea, quanti non diranno nulla contro i fratelli nel ministero? Quanti da questo giorno pregheranno per i fratelli che condividono la parola di Dio con voi? Oh sì, oh sì. Ecco come Dio si muoverà. I servitori di Dio nell'unità con Dio e con l'assemblea. Il ritorno di Cristo è imminente. L'ultima chiamata va avanti. E lasciatemi dire questo con una diretta brama e desiderio nel mio cuore. Questa è l'ultima chiamata. L'ultimo messaggio. E noi abbiamo una responsabilità davanti a Dio di condividere la parola di Dio con voi. Noi non siamo personalità religiose e non mischiamo politica e religione. E non mischiamo la parola con le interpretazioni. Secondo 2 Corinzi, capitolo 6, dal verso 14, cosa ha da fare la luce con le tenebre? Cosa ha da fare Cristo con Beliar? Noi dobbiamo credere nella separazione. Quando Dio disse sia la luce, Dio separò la luce dalle tenebre. Se c'è la luce con noi tramite la parola di Dio rivelata dallo Spirito Santo, camminate nella luce. Camminate nella luce in accordo con la parola di Dio. E quanti da questo giorno si ameranno gli uni gli altri con il vero amore di Dio, che voi possiate guardare negli occhi di ciascuno, che voi possiate guardare negli occhi di ciascuno e non diciate nulla di male di alcuno. Ricevete semplicemente il fratello e la sorella e Dio avrà la sua via con ciascuno di noi. Concludo enfatizzando di nuovo la più grande responsabilità sulla faccia della terra è oggi con noi in questo ministero. È l'ultimo messaggio, l'ultima chiamata, l'ultima chiamata prima del ritorno dello sposo. Per favore, prestate attenzione. Allineatevi con la parola di Dio e Dio vi benedirà e sarà con voi. Ho una richiesta finale. Quanti pregheranno per me? Sì, certamente, certamente. Sapete, io sono attaccato in ogni parte nel mondo. Ciò mi fa male. Ma fino a questo giorno, io posso pregare per ogni fratello. Persino per quei fratelli che mi farebbero a pezzi. Sì, io posso pregare per i miei nemici. Personalmente non ho alcun nemico. No, non ho alcun nemico. Ma se i fratelli fanno di me un nemico, fraintendendo il mio ministero, alcuni dicono che io correggo il profeta, alcuni dicono che io non credo il profeta. Ci sono molte cose, ma quello non è vero, no. Io ho scritto nella mia nuova lettera circolare che non c'è alcuna dichiarazione del fratello Branham che io abbia frainteso. E non c'è nulla nella scrittura che io abbia frainteso, poiché lo stesso Spirito Santo che era sopra i profeti e gli apostoli, che era sopra William Branham, è sopra di me e sopra di noi, in modo che noi comprendiamo come loro hanno compreso e vediamo quello che loro hanno veduto e insieme noi saremo nel rapimento. Così Maranata, Maranata, il Signore viene. Noi aspettiamo la sua venuta nel nostro tempo. E voi? Certamente. Alziamoci in piedi e preghiamo. Prima che preghiamo, vorrei chiedere se ci sono richieste che voi avete. Noi desideriamo portare ogni cosa davanti al trono di grazia, credendo che Dio risponde alle preghiere. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Non siate tristi. Riconsacrate nuovamente la vostra vita al Signore. Dite semplicemente: Signore, sono qui. Prendimi così come sono. Cambia il mio cuore. Cambia i miei pensieri. Cambia la mia vita. cambia ogni cosa. Dammi un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita. Questa sarà la nostra preghiera. E dopo pregheremo pure affinché il Signore apra il nostro intendimento per comprendere ogni cosa nella giusta maniera tramite rivelazione divina. Credete che questo sia possibile? Amen. Credete che sia possibile essere guidati dallo Spirito Santo? Dite amen. Sì, è possibile essere guidati dallo Spirito Santo secondo la parola di Dio. Così, qualunque possa essere la vostra richiesta, che possiamo ora credere insieme. Solitamente il fratello Branham aveva il cantico sola bifè, sola bifè. Ma noi crediamo adesso e riceviamo da Dio. Preghiamo. Nostro Padre Celeste, noi ti diamo lode, onore e gloria nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Io ti chiedo di benedire tutti questi fratelli e le sorelle. Caro Signore, fa che questo giorno porti frutto per l'eternità. Possa questo essere un gran giorno per ognuno. Benedici tutti i nostri fratelli nel ministero. Benedici in modo speciale quei fratelli che hanno preparato le riunioni. E quei fratelli che hanno frainteso e forse non sono venuti. Caro Signore, perdonali. 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 E raduna il tuo popolo affinché vi sia un solo gregge e tu sia il pastore. Tu sia il pastore. Benedici tutti i fratelli nel ministero e tutti quelli che sono in diverse dottrine. Riportali indietro. Riportali indietro. Nel nome di Gesù Cristo, nella via di Dio, nella parola di Dio, oggi, che possa accadere oggi, in questo luogo, in questa città e in questa nazione, che il tuo nome sia glorificato e la soprannaturale potenza di Dio sia manifestata. E l'unione dei credenti sia con noi. Caro Dio, benedicici, dacci ubbidienza e sii con noi tutti i giorni della nostra vita, finché ti vedremo. Ti ringraziamo per queste riunioni e ti ringraziamo per la tua benedizione. Ti ringraziamo per la tua preziosa parola. E ti ringraziamo per aver aperto i nostri occhi e i nostri cuori per conoscere il messaggio, per conoscere il giorno, per conoscere la parola promessa di Dio, perché siamo figli della promessa. Come è scritto in Galati capitolo 4, verso 28. Caro Signore, io alzo le mie mani verso di Te, pregando di nuovo, alzando mani sante nella presenza del Dio Onnipotente. Benedici il tuo popolo in modo potente, tramite la potenza di Dio, nel nome di Gesù Cristo. E tutti dicano amen, amen, amen,
amen.
Ed ognuno dica alleluia.
Alleluia.
Dio vi benedica a tutti. Amen. E sia con voi. Amen. Grazie, grazie. Grazie al nostro fratello per la traduzione perfetta. Dio è fedele. E Dio vi benedica e sia con tutti voi. Amen.
Alleluia. Alleluia. Gloire son nom. Alleluia. Alleluia. Gloire son nom. Du haut des cieux, du haut des cieux. Christ nous appelle, Christ nous appelle, pour faire de nous des fils de Dieu.
Alléluia, Alléluia, gloire à son nom.